Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico di Mirror Mirror, libri ai confini della realtà. I Canti del Ferro, di Francesca Tassini e Daniele Serra, è un lavoro sincretico che unisce mirabilmente la parola al disegno. Complice di questa perfezione, in cui un registro narrativo completa e perfeziona l'altro, sono la bravura e la sensibilità di due autori come Tassini e Serra. Lì dove la parola non dice, troviamo il segno grafico, la tavola disegnata, il bianco e nero delle illustrazioni di Daniele Serra. Se a prima vista I Canti del Ferro può sembrare una graphic novel come tante, è andando oltre la prima pagina che si capisce il portato di una narrazione viscerale e profonda. Una immersione in un universo dark e cyberpunk, fatto di corpi deformati da protesi e ferro, organismi elastici potenziati da uno dei pochi elementi che non sono affatto tali. Con Francesca Tassini e Daniele Serra, panel registrato l'11 dicembre 2024, podcast realizzato in collaborazione con I Dobloni Edizioni. Buon ascolto!
Siamo in diretta! Siamo in diretta! Siamo in diretta qui dal Covo delle Ladra con due autori mitici. Mitici perché hanno creato un libro mitico. E ora vi spiego perché, anzi ce lo spiegano loro. Sto parlando di Francesca Tassini e Daniele Serra.
Buonasera a tutti.
Benvenuti.
Buonasera, ciao Mariana, grazie.
Ciao ragazzi, io sono sempre molto comoda. Questa dimensione hobby.
No, dicevamo che questo divano effettivamente è molto comodo per fare, è troppo comodo, verrebbe voglia proprio di
ponarsi qui, dormire, non muoversi più.
E invece
peccato
no.
Che il vostro romanzo non ci faccia dormire neanche un pochino.
Bene.
Perché avete scritto una cosa molto molto particolare, adesso faccio vedere anche i nostri amici da casa, spero che ci sentano, eccoci qua. Eccolo qui, I canti del ferro, pubblicato da Cosmo Book. Allora, prima, quando sei arrivata un pochino prima di te, Daniele, è venuta la nostra lettrice e le ho raccontato il nostro libro. Lei l'ha sfogliato e ha detto, ma che strano, che cos'è? E io gliel'ho spiegato, però vorrei, e adesso devi farlo, cara Francesca, vorrei che ci raccontaste un pochino voi qual è il concept, oddio che parola che ho usato, l'idea da cui nasce I Canti del Ferro e spiegaste ai nostri amici da casa che cos'è, perché non è solamente un libro illustrato, non è un fumetto, perché non lo è un romanzo, è una serie di racconti.
Te lo dico.
Io la risposta ce l'ho, però voglio sentirla.
Ok, ma no. Allora la risposta, poi ti raccontiamo la genesi, che così si chiarifica tutto. La risposta, secondo me, potrebbe essere: è un racconto illustrato, perché direi che il romanzo no. Serie di racconti no, perché sono tutti legati, cioè è una storia sola. Però è.
Sì,
è una storia sola, divisa in, chiamiamoli capitoli, in quadri che comunque ciascuno racconta un personaggio. Sono quattro personaggi che si muovono in questo universo distopico,
post-apocalittico.
Ma neanche post-apocalittico, però diciamo che in qualche modo riprende comunque la nostra società in una maniera ovviamente molto più malata e molto più, perché poi le distopie raccontano un po' questo, raccontano il presente in una chiave, diciamo, un po'. Quindi io direi, allora, il fatto che si chiami Canti ha un significato, infatti ci abbiamo pensato tanto al titolo, perché inizialmente il titolo era semplicemente Flesh and Iron, carne e ferro, che però tradotto in italiano a me non piaceva tanto, perché carne e ferro mi sapeva un po' di luna grigliata, cioè non, insomma, non mi convinceva, scusate, e quindi quindi
non ha detto niente, non è una grigliata,
non è una grigliata. E quindi però un po' come è stato scritto, un po' anche come è venuto fuori, sono quasi dei canti, per
sì,
cui poi magari...
Non a caso a me quando viene, cioè, quando mi viene da descriverlo, li descrivo come quadri, proprio come...
Sì, sì, infatti è...
Tableau, no? Degli elementi, dei momenti narrativi in cui vediamo e leggiamo.
Sì, sì. Tra l'altro anche il racconto non è giustissimo, perché comunque non è un qualcosa che ti prende per mano ti abbandona un po' nel mezzo di una storia che è già cominciata in qualche modo, per cui tu ci entri e dici ok, o ti lasci andare e assorbi quello che c'è da assorbire, oppure sì, ti trovi proprio in un mondo che è già iniziato e che non finisce esattamente, anche se la storia finisce, non finisce esattamente, hai la sensazione che possa continuare. Che è un po' la cosa che, non so quanto consapevolmente, però che è venuta fuori, che ho cercato di fare. E tutto è cominciato da, magari poi ti passo la parola, tutto è cominciato da una forte volontà di Daniele, che però ha incontrato, il motore è stato lui.
Sì, diciamo che inizialmente io avevo questa... diciamo che durante l'anno io ho sempre un po' una necessità di ritagliarmi queste finestre dove cerco di non lavorare ma di divertirmi lavorando, nel senso cercare di fare dei lavori che mi divertano principalmente, quindi che mi rendano contento del lavoro che faccio. Molti lavori li faccio perché li devo fare, ecco. Altri invece li voglio fare. Questo era un lavoro che volevo fare.
Continua a parlare, io vado ad aprire il nostro ospite.
Assolutamente.
Vai.
Di conseguenza avevo questa idea, questa voglia di fare qualcosa di fantascienza, di cyberpunk. Soprattutto nasce dal mio amore per Tetsuo di Tsukamoto, per tutta la filmografia di Cronenberg in particolare, quindi del body horror. Quindi tutto questo aspetto, diciamo, di fantascienza cyberpunk che si mischia all'ibridazione della carne umana col ferro, con la tecnologia, era un qualcosa che amavo molto sviscerare attraverso un progetto. E in quel periodo appunto ero in collegamento epistolare con Francesca, di conseguenza gli ho proposto questa possibilità di fare un progetto che avesse come idea di base quella del body horror, ecco. Però ecco, l'idea di base era proprio fare un lavoro strutturato come un libro per l'infanzia, però per adulti.
Che bella cosa, scusami, sto venendo fuori figata, però non è esattamente il commento giusto.
No, più che altro perché secondo me il libro illustrato per adulti è pochissimo esplorato. Secondo me si potrebbe sperimentare tantissimo, e invece non lo si fa. A volte rimane molto didascalico, a volte rimane molto timido, mentre invece secondo me sarebbe un bel mezzo dove esplorare nuovi terreni, ibridare le varie arti, sia appunto figurativa che letteraria, ma anche altre cose in più. Insomma, secondo me si può veramente sperimentare tantissimo, e quindi questa è una delle tante possibilità di sperimentazione. Quindi comunque partire da un'idea di libro illustrato per bambini, quindi con non tantissimo testo, ma comunque molte immagini, con splash page molto presenti, ecco, però appunto naturalmente per adulti, ecco. Quindi questa era l'idea di base che mi piaceva
e su cui io sono saltata proprio.
Sì, dopodiché ho detto,
non vedevi l'ora.
Sì, ma, cioè, non, ma è vero, cosa,
ti sei sentita come una bambina.
Non vedevo l'ora, perché io ammiro il lavoro di Daniele da tanti anni, per cui il fatto comunque di poter fare qualcosa insieme era un po', era anche un mio desiderio, certo. Ovviamente non espresso, perché non mi veniva. Lui ha avuto poi questa intuizione. In realtà mi ha detto due cose. Vai. Noi ti aspettiamo qua, io vado avanti. Mi rivolgo a... No, in realtà l'ispirazione è stata quella di Tetsuo. Cioè, tu proprio mi ricordo che, vabbè, ci scrivevamo, probabilmente ci siamo sentiti un attimo, e mi hai detto soltanto: l'hai visto Tetsuo? Sì.
E già sei partita bene con questa risposta. Perché...
E quindi, perché sì, perché è un film comunque cult dell'81, un film giapponese dell'81.
89,
giusto.
Comunque non conosciutissimo, quindi già il fatto che tu l'avessi visto era una cosa che giocava a tuo favore.
Esatto. E poi c'è da dire che comunque, ovviamente, come succede a volte, esistono le affinità elettive, per cui in qualche modo io e Daniele, conoscendoci seppur a distanza, abbiamo notato che avevamo gusti molto simili in fatto di film, di musica, di anche un po' visione del mondo, diciamo, la prendiamola un po' così larga, e quindi in realtà è bastato veramente poco da parte sua questo suggerimento di Tetsuo, e anche questi schizzi che mi hai mandato,
vero, sì,
su cui avevi lavorato, che erano veramente 3 o 4 o 5 massimo, che però, come dire, io avevo queste due cose a cui agganciarmi e nient'altro, poi per il resto potevo spaziare con la fantasia, per cui questi due elementi, Tetsuo e questi sketch, mi hanno in qualche modo incanalato gli schizzi verso una dimensione non soltanto tetsuiana, ma che avesse a che fare con la mitologia greco-romana, perché in particolare c'era questa figura stilizzata. Tra l'altro, nessuno di questi schizzi è poi stato elaborato per il libro. Sono serviti a te per iniziare in qualche modo con la testa, per metterci mano, e a me per vedere. E c'era in particolare una figura maschile slanciata con queste specie di corna, però di ferro comunque, che in qualche modo mi ha fatto pensare a un semidio, mi ha fatto tornare alla mente proprio la mitologia greco-romana, e quindi ho unito questo, unito Cronenberg, ho unito Giger, che è un'altra mostra, anzi ieri siamo giusto tornati dalla mostra che c'è a Torino, e in qualche modo così ho unito questi elementi, perché la cosa è andata in questo modo, cioè che dopo avermi dato questo input, Daniele mi ha assolutamente lasciato proprio carta bianca, in totale libertà di andare, mi ha detto: prova a vedere cosa ti viene in mente, cosa ti esce fuori. Io ho cominciato a scrivere, gli ho mandato delle prime parti e a lui mi pare che siano piaciute subito, insomma, sì, che più o meno hai capito che la direzione era quella giusta. E poi hai fatto di conseguenza qualche tavola e con il progetto abbiamo cominciato a girare, però proprio per il fatto che era un libro ibrido, quindi un libro che aveva, cioè esattamente strutturato come un libro illustrato per bambini ma per adulti, abbiamo avuto all'inizio un sacco di insistenza da parte delle case editrici proprio per un problema di collocazione del volume, e quindi questo all'inizio ci ha un pochino destabilizzato, perché abbiamo detto va bene, però insomma i contenuti sono questi, l'arte di Daniele è nota.
Anche perché comunque all'interno ho utilizzato solo acquerelli in bianco e nero, che questo comunque non aiuta da un punto di vista commerciale per certi aspetti, perché anche lì ho voluto un po' riprendere l'idea di Tetsuo, di Tsukamoto, quindi di una certa drammaticità che secondo me si riesce a ottenere nel migliore dei modi attraverso il bianco e nero. Ho utilizzato l'acquarello perché è il medium che io utilizzo generalmente per il mio lavoro, e volevo appunto che fosse comunque un qualcosa di molto grezzo, sporco, crudo, ecco, che arrivasse in maniera abbastanza pesante per certi versi. Quindi anche questo, diciamo, non era facile da spiegare alle case editrici. Quindi inizialmente non è stato facile trovare qualcuno che comunque potesse scommettere su questo progetto. Ecco.
Anche perché mi viene da dire comunque è un progetto che ha delle tematiche fortemente poi adulte, per cui e anche le illustrazioni sono comunque, insomma, illustrazioni...
Ce l'avete fatta anche senza di me.
No, va bene, dai.
Allora, voglio ricollegarmi a una cosa che hai detto tu prima, cioè il fatto di poter creare un racconto illustrato, una storia illustrata per adulti, così come si fa per i ragazzi, scusate, c'ho dietro la corsa dalla libreria qui, ma ce la posso fare. Come avete lavorato insieme? Poi dopo entriamo anche un pochino nella storia e scopriamo quali sono questi tre personaggi che voi avete creato, però prima di arrivare a questo punto io voglio capire come avete lavorato tecnicamente, perché è così bello questo vostro lavoro che mi riesce veramente difficile da, non da lettrice, ma da quella che ha aperto il libro e ha cercato di studiarlo, capire come avete fatto, perché ci sono alcune pagine che sono... compenetranti, il testo si penetra nell'illustrazione e viceversa, e non riuscirei a immaginare una pagina diversa da quella che voi avete creato per la storia che hai scritto, cioè non so se mi sono spiegata, è così, cioè non potrei, una tavola come questa non potrebbe essere altrimenti per quello che tu scrivi. Io volevo capire quali sono state le suggestioni che vi hanno condotto, come avete lavorato, come vi siete condizionati a vicenda, domanda, come è avvenuta la cosa? Perché io sono curiosissima, quando ho di fronte una cosa del genere, io ammetto che sono pochi i libri che mi titillano, si può dire così. Sì, l'ho detto. Vai,
si può dire.
Sì, va, non lo so, ormai l'ho detto.
Ma secondo me la cosa principale è che tutto è venuto molto naturalmente, nel senso che appunto dopo che io ho dato l'idea a Francesca, poi Francesca ha avuto carta bianca, come ha già accennato prima, sul mettere in scena tutto quello che aveva in mente e creare questo connubio di cyberpunk, body horror, mitologia e gotico, che tra l'altro in un testo abbastanza ridotto, quindi è riuscita in un mezzo miracolo per certi versi. E già quando mi ha fatto vedere le prime cose, avevo subito capito che aveva perfettamente individuato quello che io avevo in testa, ecco, per certi versi, pur dandogli naturalmente tutto il suo essere, ecco, il suo modo di scrivere tutto quanto. Dopodiché, una volta che lei ha scritto tutto, io sono andato di getto con le illustrazioni, in un flusso abbastanza giornaliero, diciamo, nel senso che le spedivo giornalmente degli aggiornamenti.
In agosto.
In agosto, perché sì, alla fine Tra l'altro avevamo il tempo abbastanza. Io avevo appena...
È stata intensa allora.
Io avevo appena finito di Landog a maggio-giugno e poi avevamo il tempo da giugno a settembre di lavorare a Canti del Ferro, perché poi sarebbe uscito per Lucca Comics. Di conseguenza io ho utilizzato quei 2 mesi e mezzo come una furia a lavorare su Canti del Ferro.
Anche perché io il lavoro l'avevo già fatto, quindi per una volta...
Sì, lei era tranquilla.
Mi arrivavano le illustrazioni. È stato, secondo me, la parola d'ordine di questo lavoro, e me ne sono resa conto dopo, è stata libertà. Cioè... il fatto che no, esatto,
non è una parola d'ordine da poco,
cioè il fatto che veramente lui con quell'input che è stato Tetsuo, con quelle 4 sketch che mi ha mandato, mi ha detto scrivi quello che vuoi, a parte che era una responsabilità, perché ho detto boh, sì, scrivo qualcosa che sento io, però in qualche modo quando c'è appunto un'affinità elettiva, quando comunque ci sono delle cose, dei vissuti, ma anche delle ispirazioni in comune, delle cose, dei riferimenti, dei gusti, delle cose. In qualche modo è andato, esatto, in qualche modo è andato in maniera organica. È come se veramente con quelle 2 cose che ci siamo detti, in qualche modo io sono partita, sono andata, sono arrivata. No, prima mi sono fermata perché appunto poi c'è stato un momento di mezzo in cui...
Sì, abbiamo preparato un pitch che abbiamo presentato, quindi diciamo un abbozzo sia di illustrazioni che di testo.
Prima di completare il lavoro, di dar vita al lavoro.
Però evidentemente non era abbastanza per far capire cosa avevamo in testa, ecco, quindi è stato difficile, non trovavamo l'editore che...
E che cosa come avete fatto a convincerli che era così figo? Ho visto che...
Dani mi ha detto, finisci di scrivere il testo.
Ah,
io ho finito il testo, gliel'ho mandato e a questo punto ovviamente cosa è successo? Tu stavi, questa parte forse la sai meglio tu, perché sì. Tu avevi contatti con Cosmo, stavi forse...
Io stavo lavorando con Cosmo, editoriale Cosmo, per altra roba riguardante fumetti, e mi è venuto in testa che magari poteva essere la casa editrice giusta per presentare il progetto. Presentato un giorno e dopo...
accettato.
Sì, sì.
Che così, quella figata, infatti. Non è una roba che capita tutti i giorni.
No,
e... Tra l'altro non hanno praticamente cambiato niente, no, hanno fatto un lavoro veramente ottimo da un punto di vista della carta, di tutto quanto.
Poi anche nella resa, adesso è che è bianco e nero, no? Ogni tavola è bianco e nero. Però non è facile far vedere tutte queste sfumature, perché
ogni
tavolo è bianco e nero, ma grigio, e tutte le sfumature non è così, insomma, bisogna stampare bene perché le cose vengano fuori così bene. Andiamo nel libro, entriamo nel vostro testo. Prima ho detto che l'uno sembra completare l'altro, tu prima hai accennato al fatto che non siamo di fronte a un testo e a un racconto, un romanzo, una novel fatta e finita e compiuta, perché tu non ci porti per mano da nessuna parte. Lui ci fa stare scomodi e tu non ci porti per mano. Ragazzi, una sfida. Questo è veramente un bel romanzo, anche e soprattutto per questo, perché in realtà la tua scomodità e la tua diciamo sbozzatura della storia si completano così tanto che non abbiamo necessità di sapere altro. Quando lo leggi è compiuto, è già tutto qui dentro ed è bellissimo. Però in che mondo siamo? In che mondo post-apocalittico, quella roba lì, siamo? Ci sono 4 personaggi, Zaira, Max,
Tabo e...
Gigan.
Andiamo bene, non mi ricordo. No, ho avuto un attimo di...
Voi non, esatto, io non li posso dimenticare, voi no. Aspetta, guarda, che io con i nomi ho sempre un problema, me li ero anche scritti.
Esatto, sì.
E noi seguiamo in questi quadri, diciamo, in questi tableau che voi avete creato, noi seguiamo i loro pensieri?
Allora, per quanto riguarda Zaira, sì, perché Zaira è la protagonista della storia, è il personaggio che apre e che chiude, ed è anche, infatti, il suo racconto è in prima persona, mentre per quanto riguarda gli altri 3 personaggi siamo una terza persona singolare, narrativa, quindi è narrativa. Sì. Siamo in una società che in qualche modo è alla deriva, in una società allucinata dove... Allora, non c'è nulla di nuovo negli innesti tra l'uomo e la macchina, l'uomo e Però l'idea del ferro, cioè di un materiale che non è un materiale, diciamo, non sono i circuiti, non è tecnologia altissima, ma è un materiale che comunque ha una, non c'entra nulla con l'organico, è proprio il contrario dell'organico. Siamo in una società che appunto promuove gli innesti con l'alta tecnologia per chi può, e per chi non può ha questo surrogato del ferro che li trasforma in dei mostri cyborg non funzionanti, e che in qualche modo viene promosso anche da quelli che nel racconto chiamiamo i media, che in qualche modo si sostituiscono, possiamo dire, è come se fosse un potere decentrato, non c'è un governo, ci sono questi media che parlano e che hanno una forte influenza sulle persone, per cui diciamo che nel mondo, dentro questo mondo, i poveri di questo mondo, le persone che diciamo non hanno la possibilità di avere gli innesti più avanzati, in loro viene creato un bisogno, viene creata una necessità che è quella del ferro. Perché il ferro? Perché è sostanzialmente una società che promuove l'essere infallibili, l'essere corazzati, il non mostrare sentimenti. Infatti vede, per esempio, la società vede per esempio l'adolescenza come una malattia, perché è il momento della vita in cui perché è un momento della vita ovviamente in cui tutti i sentimenti, tutto è portato all'estremo, mentre invece è una società che cerca appunto di farci diventare un po' di ferro. E quindi, usando un po' questa metafora del ferro, poi le vite di questi quattro personaggi, molto diversi tra loro, sia per percorso che per caratteristiche e tutto quanto.
Parla, una frase che volevo leggere e che Vai.
Esatto, sì, e non mi ricordo più. Però...
No, scusa.
No, non ti preoccupare. No, stavo dicendo semplicemente che in questa società, appunto, il ferro va a sostituire un po' quelli che sono la tecnologia più avanzata, e in qualche modo creando anche un bisogno forte nelle persone, per cui poi si parla anche di dipendenza e di anche non riuscire a fermarsi di fronte a una cosa. Ci sono questi personaggi che hanno praticamente corna di ferro, ci sono anche comunque questi innesti, fusioni, che in qualche modo hanno anche a che fare con il diventare metà persone, metà animali. Ci sono proprio degli innesti che riprendono quasi le zampe di particolari animali, e che in qualche modo offrono poi lo spunto ai personaggi per liberarsi delle loro nevrosi attraverso questo, e mascherarle un po' dietro questa cosa qua.
Tu scrivi: erano i media a metterci in testa che ci fosse qualcosa di sbagliato, qualcosa a cui dovessimo porre rimedio. Superare la condizione umana, corazzarci, diventare infallibili, semidei di carne e di ferro. E tu come hai fatto a immaginartelo, questo mondo di semidei di carne e di ferro? Perché li vediamo proprio, il tuo stile è meraviglioso, ma conosciamo, lo amiamo e basta, quello è già metà del lavoro.
Ma diciamo che, ripeto, penso che sia una sorta di sensibilità o di modo di affrontare questi temi che mi vengono abbastanza naturali. Di conseguenza non ci ho riflettuto molto. In generale io nel lavoro non rifletto tantissimo, nel senso che io sono comunque un autodidatta. Di conseguenza non ho una tecnica sopraffina, ma lavoro molto di pancia, di impressioni, di momenti. Infatti un momento normale del mio lavoro è che non so cosa succederà nella mia illustrazione, nel senso che io parto con un'idea di massima, ma non so poi cosa uscirà alla fine, perché c'è una fase di improvvisazione molto importante quando lavoro, che penso che sia anche uno degli aspetti più interessanti, perché mi permettono di non annoiarmi, di mantenere viva la magia del mio lavoro, perché parto da un foglio bianco e non so cosa succederà. Questo è un aspetto che soprattutto in questo libro ho voluto forzare tantissimo, quindi ho fatto veramente delle matite molto abbozzate, che tra l'altro mandavo a Francesca, che naturalmente non capiva minimamente cosa fosse, però diceva sì sì, va bene, va bene. Dopodiché lavoravo direttamente con il nero dell'acquerello, ma in maniera molto veramente improvvisata, perché avevo necessità proprio di divertirmi e di provare le sensazioni di libertà, come ha detto prima lei, e di un flusso che mi attraversava, ecco, sempre con in testa le sue parole. Ecco,
quindi... Ma che meraviglia, scusami. E tu invece cosa hai provato quando vedevi concretizzare nelle sue tavole quello che tu avevi immaginato mentre lo scrivevi?
È stato molto bello, è stato molto forte, perché devo dire che comunque Daniele ogni volta mi mandava qualcosa diversa da quello che avevo immaginato, ma che comunque era giusta, e quindi anzi che superava quello che io avevo in qualche modo immaginato. Cioè io avevo ovviamente la mia visione perché l'ho scritto, tra l'altro anche la scrittura è stata così. Cioè la cosa particolare è che io scrivo narrativa, scrivo per il cinema, la televisione, e quindi io di solito scaletto, cioè ho un'idea della storia, quando ce l'ho faccio una scaletta, so più o meno dove devo andare. Qui mi sono trovata per la prima volta ad avere a che fare con un libro illustrato, e ho detto bene, questo è un linguaggio che io non conosco, mi è nuovo, cosa voglio fare? E devo dire che sembra un po', appunto, sembra la frase che gli autori, gli scrittori dicono a volte, ma veramente si è quasi scritto da solo, cioè sono partita ed è stato un flusso anche per me. Quindi così come è stato un flusso per lui di disegno, è stato anche un flusso per me di parole. E questa cosa, infatti per quello anche che parlavo di libertà, perché insomma...
C'è stata anche a livello proprio operativo.
C'è stata assolutamente a livello operativo. E quindi sì, ricevevo queste, tra l'altro poi qualche giorno ero anche partita per la montagna, insomma non prendeva bene, ma tu mi mandavi questi... Ed era un regalo per me, perché comunque, ripeto, Daniele è un artista che io da quando ho conosciuto ho veramente ammirato come uno dei miei artisti preferiti viventi, contemporanei, e poter fare qualcosa con lui, insomma, era. Quindi ogni volta che mi arrivavano a tavola ero in estasi, cioè, ovviamente, e mi ha sorpreso soprattutto sulle tavole meno didascaliche, quelle che su cui proprio ho visto che lui ha preso il largo, e mentre io raccontavo quella cosa lui la trasponeva in un sentimento, non tanto in un
la raffigurazione di quello che stavi dicendo.
Per cui sì, è stata una bella cosa, una bella esperienza.
Ma, sì, fondamentalmente l'idea alla fine era di creare una sorta di riverbero. Nel senso che le illustrazioni dovrebbero in qualche modo non raccontare, non essere didascaliche, ma riverberare il testo e neanche chiudere in qualche modo il cerchio, ma il cerchio doveva essere comunque chiuso dal lettore. Quindi lasciare questa sorta di alone che noi ci abbiamo provato, poi bisogna vedere se la cosa ha funzionato o meno, però ecco, l'intento era questo, di creare dei riverberi, ecco.
Sì, anche perché la storia è come se fosse, sì, forse lo dicevo anche prima in parte.
Si completano a vicenda, io non lo so più parlare, lui dice una cosa, lei
basta.
No, sì, è interessantissimo, però è curioso vedere come...
sì, perché la storia è come se avesse, ovviamente ha un inizio e una fine che da qualche parte ci sono, ma non qui. Qui c'è il mezzo, e quindi questa cosa sì, fa ancora parte di quel discorso sulla libertà, quindi di poter creare un mondo, perché comunque c'è un mondo in pochi tratti, e ok, avete preso questo libro, entrate in questo mondo e così, e immergetevi e lasciate un po' che la storia vi parli, perché poi comunque ci sono anche delle tematiche dentro, quindi insomma può essere letto anche a diversi livelli, ecco. Però il lavoro poi è stato anche quello tanto di togliere le parole, di cercare di trovare magari in meno parole possibili riuscire a raccontare proprio questo mondo strano,
Sì, è un mondo strano che è ricco di riferimenti del nostro, adesso non voglio spoilerarvi niente, perché giustamente vogliamo che anche i lettori si immergano liberamente, però frasi come pompa ossigeno, carica, spegni e riaccendi, con un'immagine come questa, che non vi farò vedere, non prendo il libro. Cioè, sono cose che tu immagini perché sono azioni meccaniche, normali, però associate a immagini a tavole come queste hanno un effetto straniante pazzesco. E allora la mia domanda è adesso a te, Francesca, proprio legata all'esigenza che ti ha portato a scrivere una storia, la storia di un mondo che vuole superare l'umano. Noi oggi lo vediamo tutti i giorni, c'è una frase, aspetta, era sul finale, che l'ho usata anche per il lancio di questa giornata. I mostri possono cambiare aspetto, ma restano gli stessi. Il nostro è una società che è molto votata all'immagine, ha un'immagine sempre più patinata, sempre più perfetta, senza sbavature. Se sbavi sei triste, sei patetico, se sbavi o poverino. E invece cerchiamo sempre di dare immagini da Instagram, no? Tutto ciò che è instagrammabile è la perfezione. La perfezione che invece tu qui sviluppi è questa all'ennesima potenza, è una perfezione funzionale, non più solo visiva dell'immagine, cioè qualcosa che tu crei nella funzione del nostro stesso organismo. Sì. Da dove è nata questa esigenza di raccontare questo umano che non si accontenta più di essere semplicemente umano?
Dall'osservazione, perché alla fine poi tutte le distopie parlano in qualche... Come hai detto tu stessa, parlano anche del presente, e quindi quello che trovo nel presente come una delle cose più terrificanti è proprio questo tentativo di raggiungere non tanto una perfezione, ma proprio un controllo sui propri sentimenti, su quello che ci fa male, su cercare di evitare qualsiasi cosa che ci fa male,
non raccontarlo,
non dirlo, non parlarne. Quindi, insomma, probabilmente da questo, e quindi dall'osservazione è nato tutto ciò. Poi c'è anche il discorso sul controllo, non soltanto da parte di una società su chi la vive, ma anche proprio della persona con la persona, perché certo, poi all'interno delle storie ci sono anche questi meccanismi. E tutto però passa attraverso questi innesti di ferro che diventano un'esigenza, soprattutto per uno dei personaggi femminili. Tra l'altro, i due personaggi femminili sono sorelle, Zahira e Gigen. E Gigen si perde un po' in questo delirio del ferro. Perché? Perché se ti promettono che, e tu ci credi, che il ferro è la soluzione, è quella cosa che non ti farà più provare dolore, e tu ci credi, se vedi che un innesto non ha compiuto il proprio lavoro, ne fai un altro, che un pochino può ricordare, ma adesso c'è anche un po' le operazioni chirurgiche.
Brava. C'è una frase che tu hai scritto e che io adesso voglio leggere, che è proprio quello che tu stai dicendo: smise di vedere gli eventi prima che avvenissero. Cioè, è come se i tuoi personaggi, i vostri personaggi, fossero così immersi in questo flusso continuo di stimolazioni, di impulsi a fare, a modificare, che in realtà non si rendono conto, un po' come quando è salito il fascismo al governo, non ce ne siamo resi conto, eravamo così immersi nel flusso. Più o meno è la stessa dittatura, in un certo senso, no? È la stessa dittatura che nella vostra storia non è rappresentata da un governo, da un'entità superiore, sovrapopolare, chiamiamola così, ma è nella relazione con gli altri, ma soprattutto con se stessi.
Sì.
È una storia di individualità che non riescono a definirsi.
Sì. Esatto, e mi sembrava interessante proprio il discorso sulla decentralizzazione del potere, perché alla fine certo che i governi decidono cose, però è anche vero che soprattutto oggi è inutile che lo dica, insomma, chi detta poi un po' le regole, il potere è completamente decentralizzato, per cui insomma le regole di cultura, di costume, tutto quello che ci pare, per cui mi sembrava abbastanza credibile tutto sommato che ci fossero questi media che appunto assolvessero a questo compito di creare il bisogno per poi proporre una soluzione che però nel caso appunto di chi non può è una soluzione folle, perché cioè, gli innesti di ferro non possono in nessun modo aiutarti a fare niente. E proprio su questa discrepanza mi è piaciuto lavorare, perché l'assurdità della cosa, il fatto che comunque tanti ci credessero, mi è sembrato anche questo un po' un paradosso che in qualche modo ritorna anche nel presente.
Assolutamente. Quando tu racconti dei tuoi personaggi che si guardano allo specchio, non si piacciono più,
sentono qualcosa mancare.
Si sentono quasi inadatti, inadeguati, e cercano il loro modo per piacersi e migliorare. Il fatto che tu poi trasponga il miglioramento nel corazzamento, da dove deriva? Mi ha incuriosito. Perché se un miglioramento, immagino un miglioramento è molto punk come idea, assolutamente, e a me piace tantissimo. Però in un mondo come quello di oggi, se io guardo un miglioramento, lo guardo appunto nell'eccesso di appiattimento della propria immagine, non di sviluppo tridimensionale. I vostri personaggi sono personaggi super tridimensionali, che addirittura abbandonano la fisicità corporea per diventare ingranaggio. Questo mi fa venire in mente un illustratore, quello di Blade Runner, ma io non mi ricordo assolutamente come si chiama, perché sono una capra in queste cose. Di là un libro lì in fondo, vabbè,
che no, a me sfugge pure adesso, non mi viene,
non
però
ok, scusate, quando non mi preparo le cose vado a braccio e faccio capire. E quindi se io la vedo trasposta nell'oggi, il miglioramento senza vedere la fine degli eventi, come tu dici, lo vedo quasi in un appiattimento. Quante foto ci sono di questi personaggi super filtrati, dove la pelle non ha porosità, dove le forme sono così perfette da sembrare intagliate invece che fisiche, che carnose, carnali. E invece i vostri personaggi sono pazzescamente tridimensionali, sono qualcosa di anche scomposto alle volte,
ma anche perché sono gli outsider di questa società, per cui probabilmente avremo
adesso voglio vederla
e quindi loro sono quelli che sono quelli che si corazzano e in qualche modo spariscono nel ferro, certo. Perché poi a un certo punto c'è anche questa immagine di questi senza tetto che in qualche modo si stanno fondendosi, due amanti, insomma, che si stanno fondendo nel ferro. E un po' questo viene da Tetsuo, perché comunque anche lì c'era una trasformazione di una persona, quindi questa cosa sicuramente ha giocato un ruolo importante. Però sì, è vero quello che dici sull'appiattimento, infatti è molto interessante, però è una cosa che in qualche modo fa parte di quel mondo che noi non raccontiamo qui, perché noi invece raccontiamo l'aberrazione di quel mondo, cioè come questo mondo comunque rispetto invece ai reietti, diciamo agli ultimi, si pone, come funziona per loro e come loro accettano o non accettano determinate cose.
E poi la cosa anche interessante è che c'è molto sottotesto.
Sì.
C'è tutto il sottotesto legato alla mitologia, che è una cosa bellissima, che c'è la Medusa, c'è il Fauno, c'è
il Minotauro.
C'è Minotauro.
E c'è anche in qualche modo anche Gigen con questo dono della visione, un po' una Cassandra, diciamo, caduta in disgrazia. Sono tutti dei semidei caduti in disgrazia prima di diventare semidei, ecco.
Prima di rendersene conto,
per cui sì, c'è un po' anche questo discorso, c'è qualcosa di magico anche nella figura di Tabo, che è colui che pratica questi innesti a livello illegale, diciamo, a un livello un po' brutale. E sono tutti in qualche modo mostri e tutti in qualche modo vittime. Anche questa cosa mi piaceva, perché Tabo stesso è anche una vittima, fin da bambino. Per cui, ecco, tutte queste ibridazioni poi in qualche modo hanno qualcosa di molto umano e hanno qualcosa di molto mostruoso, e le due cose si intersecano, ecco.
E si intersecano molto bene. Io continuerò a sfogliare questo romanzo solo per ammirare le sue tavole. Poi dopo la storia è stupenda e ti prende. Grazie. E come vi dicevo prima, giusto per chiudere e dare un senso a quello che sto dicendo, è vero, come dici tu, che non è una storia completa, ma la percepiamo come completa.
Okay. E questo è importante, perché è una storia che si chiude.
È a 360 gradi, vuoi per le immagini, vuoi per il potere evocativo di quello di come tu hai raccontato questa storia, dove ogni parola, anche la parola che definisce la valvola della lavatrice usata in un modo diverso, è comunque una parola usata in modo evocativo. Che come dicevi tu prima, hai usato un termine che io adoro tantissimo, riverbera nelle tue tavole. Ed è super. Quindi adesso cosa succederà dopo questo? Andiamo avanti?
Ma speriamo, dai, speriamo, adesso vediamo un po', perché appunto sono progetti che hanno bisogno del loro tempo, che nascono con la voglia e col desiderio di il tempo necessario, che spesso non si ha, però ecco, la cosa bella è che secondo me si è creato un universo, abbiamo creato una sorta di universo, e questo è solo un frammento di questo universo. Quindi adesso bisogna vedere cosa succede, però noi siamo felicissimi del fatto che innanzitutto sia stato pubblicato, sia uscito. Già
e
questo
onore
ci...
e gloria a Cosmo.
Sì, veramente.
Questo lavoro che è bellissimo.
Veramente. E anche loro con un'estrema libertà, perché veramente l'hanno preso, gli è piaciuto, l'hanno amato.
Sì, no, veramente, sono stati super.
Il titolo era questo sin dall'inizio, cioè nel senso, quella cosa lì della fornata, della
grigliata
di carne.
Cioè avevi cercato di far dimenticare, sì. Invece no.
No, però vogliamo sapere come è nato questo testo, questo titolo, se è vostro o della casa editrice?
È di Francesca. Francesca.
No, nostro proprio, perché sì. Ne abbiamo parlato, comunque ci sono venute tante idee, cos'è che c'era? Vabbè, i cantici, che però, mamma mia, era un po' pesante, però c'erano altri che adesso mi sfuggono, insomma avevo fatto forse una e tu anche, avevamo fatto una serie di proposte dalle più assurde, avevamo fatto un po' un brainstorming, però alla fine questo ci è sembrato il più giusto. Canti perché dà un po' anche il ritmo quasi dello scritto, della narrazione, vabbè, il ferro, canti del ferro, per cui sono come dei lamenti, i lamenti del ferro, lamenti, canti, urla, cioè il canto è comunque una forma espressiva che contiene tante cose, per cui.
E la copertina è fighissima, posso dirlo?
Vabbè. È
veramente bella, non c'è niente di questo libro che mi ha fatto dire sì, vabbè. Lo so. C'è qualche domanda, qualche curiosità dal pubblico? Niente? Avete già detto?
Sottolineare, sono letteralmente affascinato dalla pulsione creativa che ha dato origine a questo libro, che non è un libro illustrato per ragazzi, non è un fumetto, non è una graphic novel. È qualcosa di sostanzialmente diverso, uno storytelling diverso. E questo lo trovo assolutamente straordinario, perché dicevate voi, sì, ci sono libri illustrati per bambini, per i ragazzini piccoli, però in quel caso l'immagine è didascalica al testo e il testo è didascalico all'immagine. Invece il vostro libro gioca sull'essere evocativo. L'immagine evocativa di un testo e il testo evocativo di un'immagine. Ed è veramente uno storytelling diverso, quindi siete stati veramente straordinari nel proporre un prodotto assolutamente che non esisteva, un prodotto assolutamente nuovo.
Grazie, veramente.
E questo è bello.
A seguito, sono convinto di sì, perché al di là del fatto che... è una strenna perfetta.
Grazie Dario per ricordare ai nostri amici da casa.
Ecco, no, è proprio un modo di raccontare nuovo, bello, che spero che prenda piede.
Esatto, non solo per noi.
La crossmedialità e la transmedialità sono ormai divenuti un po' nostri compagni di viaggio per chi legge. E questo è un prodotto che ne propone una forma nuova,
grazie mille.
Grazie a voi anche per il coraggio, perché appunto anche perché l'iter che ci avete raccontato non è stato un iter esattamente lineare, no? Quindi bello vedere che due autori comunque si spendono e ci credono.
Ci abbiamo creduto molto questo senso.
Vedi? E questo io torno sempre sul mio vecchio refrain. non ha importanza quanto uno possa essere bravo, ma se non crede in quello no. che fa, vengono delle boiate pazzesche. L'ho detto, non l'ho detto. Non l'ho detto. Io tutte le volte che ho in mano, che mi ritrovo in mano da libraia e da lettrice, un testo, un romanzo che funziona, è perché in quel momento dietro c'è stato un autore o un'autrice che hanno messo parte di sé, che ci hanno creduto veramente, si sono spesi per esso, se no non funziona. Se no... Devo dirlo. Che mi vengono in mente nomi che non posso dire e non li dirò. E allora, ragazzi, I Canti del Ferro, Daniele Serra, Francesca Tassini, Francesca Tassini, Daniele Serra, un bellissimo libro che, come il nostro qui presente Dario Tonani, che ringrazio di essere qui con noi stasera, ha ricordato, è una strenna perfetta. Io vi ringrazio per essere stati qui.
Grazie a te.
Grazie a te.
Davvero. Ringrazio voi che ci avete seguito da casa, ringrazio voi che siete qui con noi. Buona serata. Ah no, come al solito, leggete, perché leggere rende liberi, e mai come in questa serata la parola libertà aveva un senso, ha avuto un senso. Grazie mille.
Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.